Thank you, Brother Anderson.
Grazie, fratello Anderson. Siamo contenti di leggere quella storia e siamo felici di far parte di quest'opera. Fratelli e sorelle, in questa riunione piccola, intima e privata, vorrei dirvi che mentre vi preparavo per oggi, ho letto il mio discorso alla mia famiglia e ho chiesto il loro parere. Ed è stato quasi tutto utile. Uno dei riscontri che esito a dirvi e che sono certo che nessuno di voi ha mai avuto durante una vostra lezione è stato che Annie di 12 anni si è addormentata a metà del mio discorso. Quindi io e lei speriamo che oggi le cose vadano un po' meglio. Negli ultimi 2 anni il fratello Webb ci ha invitato ad aiutare i nostri studenti ad avere delle esperienze che rafforzino la loro fede nel Salvatore mentre studiano le Scritture. L'anno scorso, più studenti hanno letto le Scritture di quanto mai prima. Hanno dedicato oltre 9 milioni di ore allo studio personale delle Scritture. Grazie sinceramente per il vostro impegno. Oggi vogliamo rinnovare quell'invito. Vi impegnerete ad aiutare ogni studente del seminario e dell'istituto ad avere ogni giorno un'esperienza positiva studiando le Scritture? Nonostante nell'Antico Testamento per i nostri studenti ci saranno certamente delle parti difficili da leggere e da capire, io credo sinceramente che non c'è alcun bisogno di avvicinarci di soppiatto alle loro orecchie per sussurrarvi l'Antico Testamento. Il fratello Webb ci ha anche invitati a parlare di come possiamo essere ancora più incentrati nelle Scritture che insegniamo. Ha fatto una serie di domande sul ruolo che le Scritture giocano nel nostro insegnamento. Molti di voi hanno ponderato attentamente su quelle domande. Grazie. Oggi possiamo parlare per un momento del ruolo che hanno le Scritture nella nostra preparazione per insegnare? Nel maggio del 1829, Joseph ed Emma vivevano ad Harmony, in Pennsylvania. Hiram era andato a trovarli e sperava di conoscere il suo ruolo nella restaurazione che stava avendo luogo. Il profeta chiese al Signore, gli fu ricordato che la parola è viva e potente, più affilata di una spada a due tagli. Quindi il Signore insegnò ad Hiram e a noi un principio e una priorità nel definire un'importante sequenza per gli insegnanti. Non cercare di proclamare la mia parola, ma cerca prima di ottenerla. Ed allora la tua lingua verrà sciolta. Allora, se lo desideri, avrai il mio spirito e la mia parola. Sì, il potere di Dio per convincere gli uomini. Il nostro impegno nell'insegnare non inizia col preparare la lezione o col riflettere su come meglio presentarla, e neppure col ripassare il corso di studio. Il nostro impegno inizia ad fontes, ossia alla fonte. Come ha detto il presidente Romney, non c'è miglior modo di prepararsi a insegnare che bere proprio dalla sorgente da cui l'acqua sgorga dalla terra. Se vogliamo insegnare le Scritture con potere, se vogliamo che i nostri studenti sentano la verità e l'importanza di un passo, dobbiamo iniziare da un fresco entusiasmo personale dentro di noi. Il presidente Romney consigliò: per diventare degli insegnanti del Vangelo efficaci, dobbiamo lavorare e studiare fino a che gli insegnamenti del Signore diventino i nostri insegnamenti. Allora saremo pronti a parlare con potere e convinzione. Se scegliamo di seguire un diverso modo di prepararci, finiremo per dare le nostre idee o quelle di qualcun altro e non avremo alcuna sicurezza di aver successo. Vorrei parlarvi di 2 semplici suggerimenti che dovrebbero essere una norma mentre cerchiamo di ottenere la parola in modo che le Scritture ardano in noi. Primo, tra le verità c'è una gerarchia e imparare a riconoscerla sarà di grande beneficio per noi e per i nostri studenti. Secondo, le Scritture contengono collegamenti, modelli e temi, compresi simboli e prefigurazioni, i più importanti dei quali si riferiscono al Salvatore. Per iniziare, l'anziano Maxwell parlò di una aristocrazia tra le verità e che alcune verità meritano la nostra fedeltà, obbedienza e lealtà. Egli disse: alcune cose possono essere vere, ma non importanti. Non dobbiamo solo distinguere tra realtà e fantasia, ma riconoscere anche quali fatti sono degni della nostra fedeltà. Il Vangelo di Gesù richiama la nostra attenzione sul fatto che esiste un'aristocrazia tra le verità. Alcune verità sono semplicemente ed eternamente più importanti di altre. La maggior parte dei passi delle Scritture comprende una buona quantità di dettagli e questi dettagli ispirati rendono più chiari i principi che vengono spiegati. Dovremmo essere studenti eccellenti sia dei dettagli sia delle dottrine contenuti nelle Scritture. È importante capire che dettagli scritturali isolati dalla dottrina e non collegati a nulla sono solo delle informazioni. Tali insegnamenti non sono un male se lo spirito è presente, ma non ci aiutano se lo spirito è assente. Dall'altra parte, anche l'insegnamento che prevede solo storie personali, punti di vista personali e sentimenti generati dalla discussione, ma che mancano della sostanza spirituale necessaria per insegnare le verità e ispirare, non raggiunge l'obiettivo. I nostri studenti trarranno il maggior beneficio da quegli insegnanti che sono eccellenti studenti delle Scritture e che comprendono il ruolo essenziale dello Spirito Santo. Ho sentito parlare di insegnamento volto a ispirare, che manca di conoscenza, e ho anche sentito parlare di insegnamento erudito che manca di quello spirito che converte. Da soli, né l'insegnamento volto a ispirare né il solo insegnamento erudito soddisfano i requisiti particolari dell'insegnamento religioso. Il fratello Robert Matthews una volta disse: la parola religione significa letteralmente legare di nuovo. Si collega alla parola legamento, che unisce il muscolo all'osso. L'istruzione religiosa serve a legare i nostri studenti a Dio e a ciò che è santo e sacro. Il dettaglio scritturale spesso indica una preziosa verità. Quando è insegnata con la testimonianza, la verità invita alla rivelazione e lo Spirito Santo applica l'espiazione alla nostra vita, accrescendo la conversione al Signore e il nostro impegno a seguire il piano del Padre Celeste. L'Antico Testamento naturalmente comprende storie straordinarie, culture affascinanti e forme poetiche bellissime. È importante che noi ricordiamo e che il nostro insegnamento rifletta che questi dettagli non sono lo scopo per cui è stato scritto quel passo. Come ci è stato insegnato, le Scritture sono state scritte per preservare i principi. Sono la sostanza e lo scopo delle rivelazioni. In fondo, anche tra i principi c'è un ordine, poiché i principi fondamentali della nostra religione sono la testimonianza degli apostoli e dei profeti intorno a Gesù Cristo. Distinguere i dettagli dai principi, come pure imparare a riconoscere la gerarchia che esiste anche tra i principi stessi, sarà un lavoro che durerà tutta la vita. Se insegniamo ogni dettaglio della storia e della legge, e se insegniamo ogni aspetto dei viaggi di Israele, ma perdiamo di vista il messaggio del piano del Padre Celeste e dell'espiazione del Salvatore nell'Antico Testamento, non avremo insegnato il messaggio dell'Antico Testamento. Sicuramente Paolo stava descrivendo me e forse alcuni dei nostri studenti quando disse che nella lettura dell'Antico Patto lo stesso velo rimane senza essere rimosso. Poi diede una chiave per questo dilemma, dicendo che è in Cristo che esso è abolito e che quando i nostri cuori si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Se il nostro insegnamento sarà incentrato sul Salvatore e se aiutiamo i nostri studenti a volgere a Lui mente e cuore, quando leggeranno l'Antico Testamento, il velo sarà rimosso. Inoltre, cosa forse ancora più importante, nell'imparare a guardare al Salvatore durante lo studio delle Scritture, gli studenti impareranno una doppia lezione e inizieranno a cercare Lui e la mano del Padre Celeste anche nella propria vita. Lasciatemi condividere un suggerimento che ci aiuterà a discernere la verità nelle Scritture. Scegliete un passo, leggetelo e chiedetevi: in questo passo, quali sono i dettagli? Sottolineate i personaggi, i luoghi, la cronologia e la storia. Guardate il contesto più ampio e sottolineate tutti i dettagli a esso relativo che riuscite a trovare. Come suggerito nel nostro manuale, notate le interruzioni naturali in cui cambia il tono o il contenuto. Ora, rileggete il passo e questa volta chiedetevi: quali sono i principi o le verità confezionate per essere applicate e che, se comprese, portano ad obbedire? Studiate il contesto dottrinale più ampio del passo. Segnate ogni principio in modo diverso da come avete segnato i dettagli. Se ci sono dei principi sottintesi, prendete del tempo per scriverli. All'inizio sarà difficile prendersi questo impegno coscienzioso. Richiederà concentrazione e tempo. Una delle benedizioni disponibili in questo esercizio è che ci invita a chiederci continuamente quali sono i dettagli e quali sono i principi che questo passo vuole insegnare. Come abbiamo già detto, alcuni principi sono più importanti di altri. Portano una maggiore ispirazione, vita e salvezza, perché puntano al Salvatore. Quindi, rileggete ancora una volta il passo, stavolta sotto un altro aspetto, e chiedetevi: in che modo questo passo intende attirare la mia attenzione sul Salvatore? Che cosa porta a una maggiore comprensione, gratitudine e fiducia in Lui e nel piano del Padre Celeste? Infine, considerate attentamente cosa hanno detto i profeti moderni, che fornisce un'ulteriore chiave di lettura, una maggiore comprensione e che è di ulteriore ispirazione riguardo al passato. Dopo aver studiato in questo modo, quando leggiamo il corso di studio, la maggiore comprensione unita agli ulteriori suggerimenti e guida così forniti si aggiungeranno agli approfondimenti ricavati, all'ispirazione e alle esperienze avute studiando le Scritture e le parole dei profeti. Allora i manuali confermeranno, raffineranno e miglioreranno la nostra preparazione per proclamare la parola con potere. Per esempio, quando quest'anno studieremo il libro di Ruth, potremmo vederci una tenera storia di morte e di lealtà. Oppure, considerando questa gerarchia di verità, potremmo notare che Ruth perse il marito, viaggiò a Betlehem e lì conobbe Boaz. Poi potremmo notare che Boaz si prese cura delle necessità di Ruth. Le diede del pane da intingere nell'aceto. Ottenne il diritto di riscatto per lei alla porta della città. E poi, essendo diventato colui che l'aveva riscattata, che letteralmente si potrebbe tradurre redentore, acquistò Ruth, la prese come moglie e non si diede posa fino a quando ebbe terminato quest'affare. Allora possiamo iniziare a sentire la sottintesa testimonianza di amore e redenzione, come pure il sollievo e l'ispirazione dovuti al rendersi conto che il grande Redentore fa lo stesso per ognuno di noi. Questo è un semplice esempio di come scrutare le Scritture. Un insegnante attento aiuterà poi ciascun studente a imparare come avere questo stesso tipo di esperienza nello studio, diventando spiritualmente autosufficienti. Fratelli e sorelle, per ogni pagina di Scritture facciamo delle scelte che determinano il potere dell'insegnamento e dell'apprendimento in classe. La scelta è: verso quali verità rivolgeranno la mente, il cuore e la fede dei nostri studenti? Questa scelta è estremamente importante per quanto riguarda la porzione della parola che implementeranno nel loro modo di pensare e di vivere. Se noi siamo diligenti a questo proposito, se scegliamo di lasciare il dominio del nostro insegnamento alle verità minori, allora, come ha insegnato il presidente Eyring, ci siamo già praticamente tagliati fuori dalla sfida di aiutare gli studenti a resistere alla marea di sporcizia che dilaga oggi. Oltre a riconoscere questa gerarchia delle verità, un secondo semplice suggerimento che ci può aiutare a ottenere la parola è che le scritture traboccano di collegamenti, temi e modelli. Vi faccio un breve esempio di ciascuno tratti dall'Antico Testamento. L'anziano Bednar ha spiegato che un collegamento è una relazione o un concatenamento di idee, persone, cose o eventi. Un collegamento che possiamo notare nell'Antico Testamento è che è pieno di storie di successo e di fallimento, storie che spesso vengono insegnate mettendole a confronto le une con le altre. Caino e Abele, Giuseppe e i suoi fratelli, Giacobbe ed Esaù, Abigail e Nabad e molti altri. Il presidente Eyring ha fatto notare: nella descrizione del fallimento c'è la prefigurazione del successo. Il continuo ciclo del declino spirituale e la guarigione che ne segue può dare speranza ed essere istruttivo per gli studenti. I temi sono qualità o idee dominanti, ricorrenti e unificanti, come fili essenziali intessuti in un testo. Un tema che possiamo notare quest'anno si trova in questa frase: «E voi conoscerete che io sono l'Eterno, il vostro Dio». Durante le piaghe che precedettero la liberazione, come pure durante i miracoli che la seguirono, ai figlioli di Israele fu detto: «Da questo conoscerai che io sono l'Eterno». L'uccisione di Goliath, la guarigione di Naaman, Elia e i sacerdoti di Baal, e le esperienze sacre e solenni di Daniele con il re Nebuchadnezzar sono tutti stati trascritti con l'intento dichiarato che tutta la terra riconoscerà che v'è un Dio in Israele. Nei libri dei Salmi, di Isaia e di Ezechiele, in ben 17 libri dell'Antico Testamento e per oltre 80 diverse volte, Geova ha ripetuto, sottolineato e reso evidente che Israele e noi dobbiamo vedere Lui e la Sua mano negli eventi e negli insegnamenti dell'Antico Testamento, affinché per noi e per i nostri figli, dal Levante al Ponente si riconosca che non v'è altro Dio fuori di me, e non ve n'è alcun altro. Studiando i temi scritturali nelle nuove lezioni di istituto, i passi delle scritture sono ora intessuti l'uno con l'altro, in un modo tale che quando studiate l'uno siete attirati automaticamente all'altro. Se le scritture stesse diventano il fulcro dello studio di queste lezioni, esse cresceranno insieme e porteranno gli studenti alla conoscenza delle loro alleanze. L'anziano Bednar ha detto: il processo di ricercare e identificare i temi scritturali ci porta alle verità eterne, che invitano lo Spirito Santo a rendere testimonianza. Questo approccio usato per ottenere l'acqua viva dalla riserva scritturale è il più impegnativo e rigoroso, porta però alla più alta edificazione. A noi insegnanti richiederà di più, non di meno. Tra i molti modelli presenti nell'Antico Testamento, uno in particolare attira la nostra attenzione e guida i nostri sforzi. Naturalmente questa è la ricerca della testimonianza del Padre Celeste e del Salvatore. È appropriato ricercare similitudini in Cristo ovunque e utilizzarle continuamente per mantenere Lui e la Sua legge in primo piano nella nostra mente. Iniziare a fare un elenco dei simboli e delle prefigurazioni del Salvatore è come contare le gocce d'acqua in un fiume o le particelle di luce in un giorno di sole. Dopotutto, tutte le cose che sono state date da Dio all'uomo fin dal principio del mondo sono il simbolo di Lui. La creazione, il serpente di rame, la manna, la liberazione di Israele dalla schiavitù degli egiziani grazie al sangue di un agnello messo sugli stipiti delle porte, e l'intera legge di Mosè, con il suo sistema di sacrifici e di rievocazioni, rappresentano consapevolmente e chiaramente il nostro pedagogo per condurci a Cristo. La disponibilità di Abramo a sacrificare Isacco, i titoli di Melchisedec, compreso principe della pace, Giuseppe che salva i suoi stessi fratelli che lo vendettero e la liberazione dei figli di Israele da parte di Mosè sono tutte prefigurazioni di colui che doveva venire. Adamo era un uomo senza peccato che mentre era nel giardino scelse volontariamente di dare la sua vita affinché noi potessimo vivere. Perché c'era in lui uno spirito straordinario, il re pensava di stabilire Daniele sopra tutto il regno. I capi e i satrapi, coloro che avevano autorità e che odiavano Daniele, cercarono di trovare un'occasione d'accusare Daniele, ma non potevano trovare alcuna occasione. Questi uomini malvagi si sono concertati, mentre Daniele andò secondo il suo solito e pregava. Quando venne a sapere tutto questo, il re si mise in cuore di liberare Daniele. Poi, dopo che Daniele fu mandato a morte sicura, fu portata una pietra che fu messa sulla bocca della fossa. Ne seguì che il re si alzò di buon'ora appena fu giorno e si recò in fretta alla fossa dei leoni, scoprendo così che un angelo era stato presente. E Daniele fu tratto fuori dalla fossa e non si trovò su di lui lesione di sorta. Alfred Edersheim disse che l'intero Antico Testamento ha lo scopo di indirizzare al Salvatore. Non è solo la legge che è un pedagogo, né i simboli che sono prefigurazioni di lui, e neppure sono le profezie che predicono di lui a indirizzare al Cristo. Ma tutta la storia dell'Antico Testamento è impregnata del Cristo. Da questo ne consegue che solo uno studio delle Scritture che ci permette di imparare a conoscere il Salvatore può dimostrarsi soddisfacente e utile. Durante le vostre lezioni, ma anche a casa e in famiglia, vi prego di prendere il tempo di chiedere agli studenti e ai vostri figli che cosa stanno imparando e in che modo questo li aiuta a comprendere il Padre Celeste e il Salvatore e a confidare in loro. Inoltre, sin dalla prima lezione, insegnate agli studenti a cercare appositamente queste magnifiche testimonianze che sono l'intento dichiarato di questi autori ispirati. Fratelli e sorelle, le Scritture hanno un ruolo insostituibile nel nostro insegnamento, come pure nella nostra preparazione per insegnare. Ricordate questo ammonimento del Presidente Romney. Siamo stati incaricati di dare ciò che riceviamo dal Signore, le Scritture, a coloro a cui insegniamo. A volte potremmo cercare di dare senza prima ottenere. Potremmo voler andare a predicare prima di lasciare al Signore la possibilità di prepararci. Con questo spirito voglio aggiungere alcune domande a quelle che abbiamo già ricevute dal fratello Webb l'anno scorso e invitare tutti noi a prenderle in considerazione nella nostra preparazione per insegnare. La mia preparazione per la lezione inizia scrutando le Scritture? Mi diletto nelle Scritture che insegnerò oggi e sono esse un fuoco ardente chiuso nelle mie ossa? Capisco sia i dettagli che le dottrine che l'autore ispirato voleva che io vedessi e comprendessi? Ho scrutato le parole di profeti alla ricerca della loro enfasi, prospettiva e testimonianza del passo? Inoltre, ho cercato e trovato il modo in cui questo passo, in ogni occasione, rende testimonianza del Salvatore e della sua espiazione? Nelle nostre classi, possa la parola essere più affilata di una spada a due tagli, a motivo delle Scritture che ardono dentro di noi. Possiamo noi avere la determinazione di distinguere i dettagli dalle dottrine degne della nostra fedeltà. E possiamo noi aiutare i nostri studenti a imparare a scoprire le meravigliose testimonianze scritturali riguardo al piano del Padre Celeste e al suo diletto figliolo. Aggiungo la mia testimonianza alla vostra, soprattutto quella dell'amore del Padre Celeste, reso manifesto e disponibile grazie alla miracolosa espiazione compiuta da suo Figlio. Esprimo gratitudine per l'immenso onore di far parte della meravigliosa restaurazione che sta permettendo di far conoscere il suo nome in tutta la terra per sempre. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.